Geronimo. Arti visive con Emanuela Burgazzoli.
Il colore non è soltanto la lingua in senso stretto, ma anche uno strumento per toccare, catturare, influenzare, scuotere tutta l'anima. Se si vuole sfruttare l'intero potere psicologico dei colori, non bisogna porsi limiti e non subordinare i colori, ma mettere tutto ai loro piedi. Vassili Kandinsky.
Kandinsky, Klee, Mark, Macke, Werefkin, Münter e ancora Nolde, Jawlensky, Peckstein, Kirchner, Feininger. Tutti i grandi nomi dell'espressionismo tedesco sono riuniti nelle sale della Fondazione Braglia, appena aperta al pubblico sul Lungolago di Lugano, con un allestimento che espone un nucleo importante della collezione che Anna e Gabriele Braglia hanno costruito in oltre mezzo secolo di vita. Una passione che si accende con un piccolo acquarello di Klee e si arricchisce con il tempo di opere di grande e piccolo formato, oli, ma anche disegni, gouache, acquarelli, tutte rappresentative delle nuove tendenze di quell'arte che andava delineandosi con i gruppi di avanguardia di Der Blaue Reiter e Die Brücke e che avevano il loro epicentro nella Germania meridionale, a Monaco e Murnau, e in quella settentrionale, a Dresde, a Berlino, ma che certo risentivano delle atmosfere del cubismo, dei fauve e del futurismo. L'allestimento, che include una cinquantina di opere di grande qualità, non segue un percorso cronologico né tematico, ma si basa su accostamenti estetici e visivi che innescano una rete di rimandi formali e tematici, sottolineando le influenze reciproche fra artisti che formavano sodalizi anche nella vita, come nel caso delle coppie formate da Vassili Kandinsky e Gabriele Münter e da Marianne von Werefkin e Alexei von Jawlensky. Il colore slegato dai suoi vincoli di rappresentazione oggettiva, le linee essenziali e decise, la capacità di sintesi, la complessità compositiva mascherata da un'apparente semplicità del tratto alle soglie dell'astrattismo sono alcuni aspetti ricorrenti nelle opere di queste personalità artistiche che svilupperanno linguaggi indipendenti e peculiari. Nei soggetti, che siano ritratti, figure umane, paesaggi, animali, aleggiano gli oscuri presagi della storia o la vitalità drammatica della natura. Ne sono un esempio i piccoli demoni di Klee o i cieli temporaleschi che incombono sulle fattorie di Nolde. Ne abbiamo parlato con il collezionista Gabriele Braglia e il curatore Michael Beck. Gabriele Braglia, voi avete iniziato per parlare della collezione non con l'espressionismo tedesco, se non sbaglio.
È vero, abbiamo iniziato con gli artisti italiani. All'epoca eravamo a Milano, eravamo giovani sposini, io e mia moglie, negli anni 50, e lì frequentavamo artisti italiani di quell'epoca. Penso ai Dova, ai Crippa, penso ai Migneco, penso a tutti questi che erano gli artisti di quegli anni, coi quali tra l'altro avevamo una buona amicizia, avevamo anche la possibilità di passare insieme qualche serata a mangiare i panini e a bere un bicchiere di vino. Da lì è nata la passione, vedere gli artisti cosa facevano, la curiosità dell'artista che poi si estrinsecava nell'invenzione dell'arte, e da lì ci è venuta la passione e abbiamo incominciato con questi artisti a collezionare negli anni. Poi, come sempre succede nella vita, i gusti cambiano, cambia la cultura, perché è chiaro che uscendo dall'ambito strettamente lombardo o comunque del nord Italia si vedono altri tipi di artisti, altri tipi di opere che hanno delle correnti diverse, la cultura si allarga e quindi si va verso altre strade. Alla fine degli anni Ottanta abbiamo scoperto l'espressionismo tedesco e da quella data abbiamo continuato con quella collezione che oggi è visitabile alla Fondazione.
perché l'espressionismo tedesco, che cosa vi ha affascinato e vi affascina tuttora?
Come sempre, le cose succedono per caso. Siamo andati a vedere una mostra a Basilea e lì c'era un acquarello di Klee che era intitolato Il ricordo di Romanshorn. Questo è un paesino sul lago di Costanza vicino a San Gallo. Con mia moglie il sabato abbiamo detto: ma è troppo bello questo disegno del porticciolo con le casette, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere dov'è sto paese. Abbiamo preso la macchina da Basilea e siamo andati a Romanshorn. Abbiamo passato lì il weekend. Ci siamo talmente entusiasmati del posto, della bellezza, della tranquillità, della serenità su questo lago fantastico, che siamo, invece che tornare a Lugano, siamo tornati a Basilea e abbiamo comprato l'opera. Ed è fantastico perché è una base di colori acquarellati che vanno dal bianco al rosa, al verde chiaro, all'azzurro, e su cui lui poi sopra ha dipinto con delle linee nere le case. Per cui dà una sensazione enorme di serenità. La casa c'è ma non c'è, il porto c'è ma non c'è, il tutto sopra una base di colore che è assolutamente eccezionale. E questo è il quadro che ci ha fatto innamorare e che ci ha fatto partire con l'espressionismo tedesco. Che dopo il primo quadro di Klee di Romanshorn sono venuti gli altri. Perché? Perché ci davano entusiasmo, perché ci piacevano, perché ci davano soprattutto una grande emozione. Ma anche al di fuori della collezione relativa all'espressionismo tedesco vi sono anche molte altre opere che noi abbiamo e che ognuna di esse è stata acquistata ed inserita nella nostra collezione sempre ed esclusivamente quando quell'opera a noi dava emozione, a noi ci incuriosiva, ci piaceva sapere che cosa c'era dietro quell'opera, l'artista che cosa aveva voluto dire, come l'aveva realizzata e perché. Se delle opere che ci venivano proposte non passavano attraverso questo passaggio di curiosità e di emozione, quelle opere non venivano da noi prese. Ecco, un'altra cosa che io tengo a sottolineare: tutte le opere della nostra collezione, mia e di mia moglie, sono opere visibili nelle nostre case, sono appese nelle pareti delle nostre case, perché noi non abbiamo mai preso un'opera per poi andarla a infilare in un caveau di una banca. L'opera va goduta.
Diciamo anche che l'allestimento forse segue dei criteri non didattici.
Assolutamente no. Chi gira nella nostra fondazione vede che l'esposizione delle opere non vanno con un fil rouge che le aiuta in un percorso, ma sono mischiate. Nello stesso locale lei può trovare un Holde, un Klee, un Pechstein, e non per questo non sono meno interessanti, anzi lo scopo di mettere insieme più artisti è proprio quello di suscitare la curiosità da parte di chi guarda. Ma il perché li avete messi così? E qui torniamo al discorso di prima: emozione.
I criteri sono solo criteri estetici. Quando una persona entra, cosa vogliamo che lui vedi prima? E poi abbiamo cominciato di qua e poi siamo andati avanti da un quadro all'altro.
Tra l'altro questi artisti formavano una comunità in un certo senso, avevano legami molto stretti, anche in questa mostra dialogano molto tra loro.
Un esempio molto importante è quello di Kandinsky con la moglie Gabriele Münter e di Jawlensky con Verevkin. Erano quattro artisti eccezionali che negli anni a cavallo tra gli anni 8 e gli anni 10 andavano a fare le vacanze a Tegernsee, a Murnau, nella bassa Baviera, e lì, andando a spasso in bicicletta, ogni tanto si fermavano, mettevano giù il cavalletto e dipingevano insieme. E quello che dipingevano oggi sono delle opere assolutamente di grandissima qualità. A prima vista uno dice: ma sembrano delle cartoline, sembrano delle cose, dei paesaggi, e invece, andando poi a guardarli nel dettaglio, si scoprono i colori, si scoprono le composizioni, si scoprono tutti quei modi particolari dell'espressionismo tedesco che danno la sensazione veramente importante dell'artista e dell'opera fatta. Pensiamo per esempio a una Verefkin, che come tutti sanno ha una sua fondazione ad Ascona. Ecco, lei ha delle manifestazioni eccezionali nel presentare le sue opere. Se noi guardiamo questo piccolissimo quadro intitolato La raccolta del mais, noi dentro, in questo piccolissimo spazio, troviamo l'umanità, l'umanità che lavora, l'umanità che chiacchiera, l'umanità che fa fatica, la vecchiaia e la giovinezza, l'uomo che sale con la gerla molto affaticato e sopra in cima alla scala questa ragazza vestita quasi con un abito da sposa gioioso. È noto che la Verefkin è stata per anni compagna di Javlensky e per anni non ha dipinto per dare più spazio al suo amore, al suo compagno. Ha ripreso a dipingere poi quando Javlensky la lasciò per una giovane donna con la quale poi ha avuto un figlio. E fino a quell'epoca lei aveva smesso di dipingere ed era un artista assolutamente di primo piano.
Nel caso per esempio della coppia Nella vita, Kandinsky e Münter, Kandinsky quindi una fase di paesaggi, no? Una fase
precedenti a tutto quello che è stato poi l'astrattismo, l'informale, eccetera, di Kandinsky, e sono questi paesaggi eccezionali dove noi troviamo tutte le colorazioni più strane, più violente che vengono dall'eredità dei Fauve ed è forse anche in parte dell'impressionismo. È un passaggio importantissimo perché nell'andare a analizzare questi quadri si trovano dei dettagli incredibili, come ha dipinto i fiori di una balconata o delle persone che si nascondono o degli alberi con colori del tutto fuori dal comune, ma che però nell'ambito dell'opera stessa alla fine sono importantissimi. Queste sono opere di Nolde abbastanza particolari nella loro totalità espressiva. Abbiamo due piccoli acquarelli ai lati, uno rappresenta dei fiori e l'altro rappresenta due donne che prendono il sole. Difatti il titolo è Sommergäste. Le due donne che prendono il sole, così come i fiori dei papaveri, fanno parte del gruppo degli acquarelli chiamati Ungemalte, perché durante il periodo nazista la sua opera era considerata degenerata e quindi gli avevano dato il divieto di dipingere. In particolare vediamo questo quadro a olio che rappresenta le stesse due ragazze che prendono il sole e che sono in grande la copia modificata dell'acquarello Ungemalte degli anni 30. Se si va a vedere si nota come l'acquarello del periodo in cui lui non poteva dipingere, le figure sono le stesse, ma sono tristi, non sorridono. Nel quadro olio successivo si vede tutta la gioia di vivere, il cambiamento totale dell'espressione delle ragazze che sorridono, che ridono, hanno gli occhi spalancati e i colori diventano violenti, fortissimi rispetto a quelli dell'acquarello originale. Il cambiamento della propria umanità gioiosa della fine della guerra. I disegni di Klee con le sue linee, con i suoi triangoli, con le sue curve, che lui diceva, difatti, disegnare l'arte è portare a passeggio le linee. Ecco, perché in tutte le sue opere le linee sono fondamentali in qualsiasi tipo di opera. Vediamo per esempio un'opera molto particolare, è questo giardino con gli alberi e coi fiori. Visto così, noi vediamo una bellissima opera di Klee, dove c'è tutta la sua composizione con i suoi triangoli, le sue linee, le sue diagonali, i suoi alberi, i suoi cespugli, eccetera, eccetera, tutti stilizzati secondo il suo modo di operare, ma ha una caratteristica questo. Questa è la metà di un quadro. L'altra parte, che rappresentava un albero sulla destra e con le linee diagonali che continuavano sia per il basso che per l'altro, Klee l'ha tagliato perché non gli piaceva la composizione delle due cose insieme. E l'ha tagliato e sono diventate due opere importantissime di acquarelli. Il perché si presume che non gli piacesse la composizione che aveva fatto, però sono presunzioni.
Un altro aspetto che colpisce sono le opere, tante opere di piccolo formato.
In quell'epoca era abbastanza normale dipingere su piccoli formati, soprattutto la parte dei disegni e degli acquarelli di quell'epoca. Marc, Macke e anche Nolde in tutti quegli anni hanno dipinto su piccole dimensioni. Solo successivamente sono andati su delle dimensioni maggiori, ma comunque sono sempre dimensioni ben lontane dalle dimensioni che oggi ci siamo abituati a vedere nella pittura contemporanea, ammesso che di pittura si tratti.
La differenza è che noi nella fondazione possiamo fare vedere questo, ma nei musei non possono perché questi disegni sono molto fragili. Una fondazione privata possiamo fare vedere, che penso è molto importante, perché è molto interessante.
Nelle sale della fondazione, arredata come un salotto che si vuole punto d'incontro per appassionati dell'arte, si scoprono piccoli grandi capolavori, come una testa astratta di Jalensky, altro artista russo che come Kandinsky si trasferisce in Germania alle soglie del Novecento.
È un quadro importantissimo, un'opera che tra le più importanti di Jawlensky, che ha fatto il giro per almeno 20 mostre in Europa e che è molto molto caratteristica perché ha ai lati del viso le treccine dei capelli che scendono e i punti di colore che vogliono rappresentare un po' quella che è la spiritualità della persona umana. Chiaramente nell'espressionismo tedesco c'è una quota di questo problema della durezza, però sono in genere, almeno a mia opinione, tutti artisti abbastanza positivi, abbastanza portati alla serenità. È solo per esempio la Verefkin che spesso ha una sensazione di umanità triste, stanca, che lavora, eccetera, ma questo deriva dal fatto che lei era stata abbandonata dal suo amore e che quindi aveva una visione per forza di cose drammatica e triste. Però anche nei quadri che noi vediamo di Klee, francamente, anche nelle opere che quando lui dipinge la distruzione della guerra, ha sempre una positività.
Tra l'altro, alcuni di questi artisti sono stati coinvolti nel primo guerra mondiale e sono morti.
Macke e Marc sono morti nel 14, proprio i primi mesi della prima guerra mondiale, e hanno lasciato delle opere di grandissima spessore, di grandissima qualità in tutti i sensi. Oggi è pensare che Marc con i suoi animali nei boschi o un Macke con i suoi disegni che rappresentano le città dell'epoca di Berne, eccetera, o i boschi con le persone o i bar con le donnine con i capellini. Ecco, cosa sarebbero diventati questi artisti se fossero sopravvissuti? Che grandezza avrebbero raggiunto nel campo dell'arte?
Ecco, io volevo chiederle, Gabriele Bragli, adesso la fondazione si è presentata al pubblico con questo allestimento veramente di valore e di rilevanza per l'espressionismo tedesco. Una collezione, si sa, deve vivere. In che modo la farete vivere?
Il scopo della fondazione era quella di poter mantenere integra e quindi non disperdere la collezione che noi abbiamo creato durante la nostra vita, 58 anni di matrimonio. Secondo passo saranno altre mostre che faranno parte della nostra collezione. Stiamo pensando il prossimo anno per settembre, quando chiuderemo questa, di fare un'esposizione delle opere di Zoran Musić, di cui noi abbiamo un numero considerevole di opere, sia di acquarelli che di oli e di disegni. E quindi via via negli anni poter portare lentamente tutta la nostra collezione all'interno della fondazione, che evidentemente poi potrà cambiare, fare esposizioni diverse, non sempre monotematiche, cioè lo Zoran Music, l'espressionismo tedesco, ma fare per esempio delle esposizioni solo di disegni, o solo di disegni e acquarelli, o di artisti particolari, e alla fine, non ultimo, ma anche delle esposizioni di qualche artista vivente, interessante, importante, per poter dare lustro alla fondazione, anche se la fondazione non è a fine di lucro, quindi l'artista potrà esporre ma non vendere.
In conclusione, i consueti suggerimenti bibliografici, a cominciare dal catalogo della mostra a cura di Michael Beck e Ute Eggling, che include le riproduzioni delle opere, schede biografiche e saggi di noti studiosi dell'espressionismo tedesco. Per approfondire i temi sviluppati da questo movimento di avanguardia artistica, di essenziale lettura, Lo spirituale nell'arte, un testo di Vassili Kandinsky divenuto un classico, e l'almanacco Il Cavaliere Azzurro, sempre di Kandinsky e Franz Marc, due volumi pubblicati nell'edizione italiana da SE. Per Geronimo Arte tutto, vi ricordo che questa e altre puntate si possono riascoltare sul sito di Rete 2. Da Emanuela Burgazzola al microfono, un buon proseguimento d'ascolto.